24 ore siamo passati dalla contemplazione del presepe di un Gesù bambino appunto che riceve l'omaggio di questi saggi orientali, i re magi, che lo vanno a trovare. Abitavano già in una casa, i re magi saranno arrivati quando Gesù aveva 1 o 2 anni. Quindi Giuseppe e Maria si erano stabiliti con il bambino a Betlemme ed è lì dove i magi appunto li vanno a trovare. Siamo passati da questo appunto nel giro di 24 ore al battesimo di Gesù nel Giordano, no? A quel momento così importante che segna l'inizio della vita pubblica del Signore. E queste settimane che ci separano dall'inizio della Quaresima, che sono pochissime settimane di tempo ordinario o di tempo dopo l'Epifania, come si dice in ambrosiano, no? Che ci sono, la Chiesa ci aiuterà a meditare su quello che è la vita pubblica del Signore. Ed è un buon modo, no? Questo è una occasione bella perché anche noi meditiamo su quella che è la nostra missione di essere cristiani, il fatto di essere figli di Dio, il fatto di essere uomini e donne su questa terra, in particolare nel momento in cui riceviamo la nostra vocazione battesimale. E Signore ci dice che noi abbiamo un compito da svolgere. Questo essere alter Christus, ipse Christus, come diceva il fondatore dell'Opus Dei, essere Gesù che passa per le strade del mondo, continuare nella nostra vita quella missione che tu, Signore, hai iniziato quel giorno con il battesimo nel Giordano. Ed è proprio da qui che vogliamo partire. Il Vangelo di San Marco racconta così: inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. È una scena ricchissima, piena di tanti riferimenti all'Antico Testamento, tutti riferimenti che hanno un unico chiave, un unico filo conduttore, Signore, la salvezza. E il fatto che c'è il Giordano che è il fiume attraversando il quale il popolo di Israele, dopo 40 anni di pellegrinazione nel deserto, di Esodo, entra nella terra promessa. La salvezza, dopo la schiavitù, dopo il viaggio di preparazione nel deserto, finalmente arrivare in una patria, in una terra che era sua. E in questo deserto, in questo attraversare il Giordano, tu ti ricorderai come avviene l'attraversamento del Giordano, del popolo di Israele, no? Questo perché è Dio che lo chiede. I sacerdoti vanno con l'arca dell'alleanza, entrano nel Giordano. E mentre stanno con i piedi nell'acqua, il Giordano si apre, come era successo col Mar Rosso. Si apre, le acque del Giordano si separano e il popolo di Israele attraversa il Giordano all'asciutto. che, come dire, se sei andato in Terra Santa e hai visto il Giordano, come, anche se l'attraversavano non asciutto, non succedeva niente, no? Perché, come dire, è veramente uno schifo di fiume, cioè nel senso che per quanto è così importante, perché è l'unica fonte di acqua di tutta la terra di Israele, quindi il Giordano, non sanno che c'hanno per il Giordano, però come dice, anche l'avessero dovuto attraversare, cioè non è che dice, ah, chissà, le greggi, le donne incinte, no, vabbè, cioè, era uno sputo largo quanto questa stanza, cioè, non era particolare, ma è che è il segno, cioè il senso che tu, Signore, Dio ha voluto che con Giosuè, che era colui che stava conducendo il popolo di Israele nella Terra Santa, ci fosse lo stesso segno che c'era stato con Mosè, dell'apertura del Mar Rosso. E quindi lì c'è nel battesimo del Signore, c'è il Giordano, in mezzo al Giordano, questa volta non ci sta l'arca dell'alleanza, c'è cioè un segno della presenza di Dio, c'è proprio Gesù, è Dio, il figlio di Dio incarnato che sta lì nel Giordano e non si apre il Giordano questa volta, si aprono i cieli. Vide squarciarsi i cieli e lo spirito scendere, no? Cioè, nel senso ad indicare che la vera terra promessa, che grazie alla vita del Signore, grazie alla tua amicizia, grazie, Signore, a quello che tu con la tua passione, morte e resurrezione ci hai guadagnato, possiamo entrare nella terra promessa definitiva, quella che non ci sarà mai tolta, il cielo, la comunione con Dio Padre, con Dio Figlio, con Dio Spirito Santo per tutta l'eternità. Si aprono i cieli, possiamo entrare in cielo di nuovo. E un altro segno della salvezza è lo stesso nome di Gesù, ce lo siamo detti tante volte, Gesù e Giosuè sono lo stesso nome. E così come Giosuè conduce attraverso il Giordano, così Gesù conduce attraverso il Giordano. E poi c'è la colomba. Lo Spirito Santo appare sotto forma di colomba, perché la colomba che Noè manda, no? Ti ricordi il racconto della fine del diluvio, dopo che è finita per 40 giorni, viene giù un'acqua terribile che allaga tutta la terra, e allora non sentono più il rumore della pioggia, però appunto ancora quest'arca che continua a galleggiare e Noè vuole capire a che punto è, diciamo, la situazione sulla terra, allora manda una colomba e questa colomba torna indietro, no? Poi dopo un po' di giorni la manda di nuovo e torna indietro. Dopo la manda la terza volta e torna con un rametto di ulivo nel becco. Segno che quindi le chiome degli alberi erano ormai uscite dall'acqua, che quindi l'acqua si stava ritirando, che il diluvio era finito, che era finalmente arrivato la salvezza. Quindi la colomba è legata in maniera fortissima questo segno che la salvezza è arrivata. Quindi tanti legami, tanti collegamenti con l'Antico Testamento che ci dicono appunto che inizia questo momento bello della storia dell'umanità in cui questa salvezza che era già presente sulla terra sin dal momento del concepimento, sin dal momento della nascita a Betlemme, nei 30 anni di vita nascosta. La salvezza già operava, però era nascosta, adesso diventa annunciata agli uomini e quindi tutti possono entrare nel riposo di Dio, entrare in questa nuova terra promessa dove il nuovo Giosuè ci sta portando. Ed era così importante questo momento della vita del Signore che se ti ricordi, quando dopo che Giuda si è ucciso, e prima ancora di Pentecoste, Pietro dice: no, bisogna che qualcheduno prenda il posto di Giuda. E l'unica condizione, possiamo dire così, l'unica qualità che deve avere il candidato per diventare apostolo, per diventare vescovo, l'unica condizione che Pietro pone è che sia stato con noi sin dal battesimo di Giovanni. Cioè, era chiaro sin dall'inizio che il battesimo di Gesù nel Giordano era un momento fondamentale a cui bisognava aver assistito per poter compiere la missione di apostoli che Gesù aveva affidato ai suoi 12. Perché? Perché in quella scena, se tu ci pensi con un attimino con calma, trovi veramente quelli che sono le fondamenta, le chiavi, no? I punti di appoggio fondamentali di quella che è la missione di Gesù e che qui, e quindi anche la tua e la mia. E allora proveremo a vederli, non so se riusciremo a vederli tutti e tre, però sicuramente il primo sono queste parole. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E l'abbiamo notato tante volte, no? Ci sono due volte in cui si sente la voce di Dio Padre, anzi tre realmente, no? Tre volte, tre raccontate nel Vangelo in cui si sente la voce di Dio Padre. Una è questa del Giordano, l'altra è la Trasfigurazione, l'altra è la Domenica delle Palme. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora, lo riporta soltanto San Giovanni. Ma diciamo quelle più chiare sono queste due, quelle del battesimo e della Trasfigurazione. E mi colpisce, Signore, come in queste parole che Dio Padre dice a Dio Figlio nel battesimo del Giordano, non c'è quello che poi ci sarà nella Trasfigurazione, che è ascoltatelo, no? Questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. È Dio che sta, Dio Padre che sta parlando in modo tale che Pietro, Giacomo e Giovanni che hanno accompagnato Gesù sulla cima del Tabor lo sentano. E uno può dire, vabbè, Signore, Dio Padre parla, perché appunto gli apostoli ascoltino. Ma in queste parole di Dio Padre dette nel Giordano, quando Gesù viene battezzato nel Giordano, non c'è nessuno ascoltatelo. Questi, tu sei il figlio mio, sta parlando a Gesù, tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Che sai benissimo che a me piace tradurre quanto sei bello, perché è quello che vuol dire quanto mi sono, in te mi sono compiaciuto. Cioè, è una dichiarazione di amore di Dio Padre a Dio Figlio. È come se fosse quell'abbraccio che Dio Padre dà a Dio Figlio all'inizio della vita pubblica. Ha lasciato Nazareth, sta partendo per la sua missione e Dio Padre vuol far sentire al figlio tutta la forza del suo amore per lui. Da qui nasce la missione di Gesù. Tutta la vita pubblica del Signore in fondo non è altro che un diffondersi, un andare avanti, un portare avanti questo dono impressionante che Gesù riceve nel Giordano al momento del suo battesimo da Dio Padre, l'esperienza che l'umanità santissima di Cristo fa della filiazione divina, un'esperienza profonda, un'esperienza intensa, un'esperienza così sconvolgente, no? Così sconvolgente che appunto poi non mangia per 40 giorni e per 40 notti. Ma Gesù non mangia, no? Questo ce lo siamo detti anche varie volte, no? Quando dice, perché immediatamente dopo dice, e subito lo spirito lo sospinse nel deserto. Lo spirito è l'amore di Dio Padre per Dio Figlio. Lo spirito lo sospinse nel deserto perché quell'esperienza della filiazione divina che l'umanità santissima di Cristo fa in una maniera così profonda è nel Giordano. È talmente intensa che Gesù per 40 giorni e per 40 notti non c'ha voglia di mangiare. Si scorda di mangiare. Ma a me è successo soltanto una volta, mi sono scordato di mangiare, no? Ed è nella mia povertà, quando sono andato al museo di Maranella, a Maranella, al museo della Ferrari, che mi sono detto che erano le 5 e non avevo pranzato, mi sono proprio scordato di mangiare, tanto era bello quello che stavo vivendo. Però questa, pur nella povertà, signore, della mia esperienza, ho sperimentato che cosa vuol dire, cioè che non è che semplicemente uno non ha tempo e rimanda, c'ha fame e c'ha fame, cioè no, ma c'ho da lavorare, cosa hai capito, non so, i medici, cioè, a volte hanno delle diete terribili, no, da questo punto di vista. Ma è che proprio c'è, cioè, ti scoccia, cioè non senti la fame, Perché i tuoi sensi, i tuoi sensi interni, i tuoi sensi esterni, l'immaginazione, sono così presi da una cosa che ti piace, che ti nutre. Quando Gesù dice agli apostoli, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio, e che è questo, cioè Gesù ha un'esperienza così forte dell'amore di Dio Padre per lui che fare la volontà del Padre lo nutre. E lì è da lì che parte tutta la missione di Gesù, tutti i miracoli, tutte le parole, tutti i discorsi, la stessa passione, morte e resurrezione non sono altro che un eco di questo abbraccio. Tu sei mio figlio, l'amato, quando dice al giovane ricco, perché mi chiami buono? Solo Dio è buono, no? È come se in quel momento, mi piace pensare così, Signore, tu stessi ripensando a quel tu sei il mio figlio, l'amato, in te mi sono compiaciuto del Giordano. Tu non hai idea di quanto è buono Dio Padre. La nostra missione, sorella mia, parte da qui, da lì è partita la missione di Gesù e da lì non può che partire la nostra dimissione. Cioè, per questo motivo la preghiera, no? Cioè, esiste un libro che, pur essendo un po' datato, perché insomma, cioè, ci avrà quasi 100 anni, un altro poco adesso penso, no? Che è L'anima di ogni apostolato, è un libro che però vale la pena leggere, di Chautard, no? Questo perché l'anima di ogni apostolato è la preghiera. Perché? Perché se il mio apostolato, Signore, se la mia, se il mio offrire la mia amicizia, ce lo siamo detti tante volte, che l'apostolato non è fare discorsi, non è rompere la scatola alla gente, ma offrire la nostra amicizia alle persone, no? Se il mio offrire la mia amicizia alla gente, il mio interessarmi a loro non nasce da questo abbraccio di Dio Padre che io sperimento nella mia preghiera, di quel Dio che mi prende e mi dice: tu sei mia figlia, l'amata, quanto sei bella. Nasce da lì. Se no non è apostolato cristiano, è un'altra cosa, è propaganda, ecco, è te tecniche di comunicazione, chiamala come ti pare, ma non è apostolato. L'apostolato nasce dall'esperienza, dalla consapevolezza che a volte può non essere emotivamente significativa. Attenzione, eh? Non è detto che ci provochi le palpitazioni, ma è una, Signore, è una consapevolezza che è profondamente radicata in noi, che magari, ripeto, non ci provoca fiammate di emozione, però che arriva fino al fondo della nostra anima. Tu sei mia figlia, l'amata. In te mi compiaccio. Mi compiaci, Dio si compiace non perché sei brava, non perché fai l'orazione, non perché vai a messa, non perché sei laboriosa, non perché ti comporti bene, non perché non parli male della gente, non perché sei servizievole, ma perché sei tu. E allora ti dici, ti viene voglia di dire, vabbè, ma com'è possibile che questa cosa me la possa tenere per me? Com'è possibile? Cioè, nasce da lì. Nasce dal fatto che l'esperienza di questa filiazione divina è il desiderio di voler estendere questa filiazione, di che gli altri se ne rendano conto, perché tutti gli uomini sono figli di Dio. Tutti gli uomini, tutte le donne di qualunque religione sono figli di Dio. Com'è possibile che vivano senza sapere questo? Ma è qualcosa ancora di più intimo, come per Gesù. L'altro giorno ho fatto anch'io il mio corso di ritiro durante queste vacanze di Natale, no? E sicuramente uno viene un po' con tutti i bagagli delle riflessioni, delle cose viste durante l'anno e soprattutto nelle ultime settimane, no? Beh, sicuramente no, c'è a tutti, no? Quello che è successo, questa faccenda terribile di questa ragazza Giulia, no? Anche se adesso no, veramente sono state abbondantemente sorpassate da altre cose, no? Balocco, la Ferragni, cioè tutta una serie di robe, come cioè, Giulia Cecchettin, Filippo Turetto, stanno per cercare in fondo nelle notizie, no? Però non bisogna smettere di riflettere, no? Qualcosa ci siamo anche già detti, forse in un'altra meditazione, no? E uno capisce che effettivamente, Signore, l'amore è quello vero. L'amore è quello vero. È sempre senza pretese. È sempre gratuito. È sempre un amore che non ha aspettative sull'altro. Amare davvero è così. Amare davvero è permettere all'altra persona di poter riposare sul mio amore come un cuscino, cioè che il mio amore non è una specie di cosa con le spine che lo spinge a fare le cose che, no, che mi fanno piacere, no, cioè non è così. L'amore, quello vero, è donazione. Io sono felice per il fatto che tu. No, dice chiama la persona amata sul fatto che tu possa riposare sul mio amore. Quando pensi al mio amore, no, cioè, no, cioè, tu non ci sei mai. No, quelle frasi terribili che ci sentiamo dire certe volte, no, tu non ci sei mai, e non mi chiami mai, e non mi dice, cioè, oh, no, okay, cioè, comprensibile, sì, comprensibile tutto quello che vuoi, non c'è niente, nessuno si scandalizza. Ma l'amore, quello vero, non è così. Amore, quello vero. È saper donarsi all'altro senza aspettative. E ci riflettevo durante il mio corso di ritiro perché pensavo che in fondo, no? E questo, cioè, perché mi chiedo, ma è possibile un amore del genere? E poi mi sono reso conto che sì, è possibile. Tante volte, Signore, mi hai fatto la grazia di sperimentarlo nella mia vita. E facevo questa scena quando, no? Una persona, magari appunto, non si fa vedere per 2 anni, no? Cioè parla con te, poi a un certo punto sparisce, no? Poi magari dopo 2 anni torna, tutta pentita, ah, veramente non mi sono fatto sentire. E io dico, ma non ti preoccupare, stai tranquilla, cioè qua sempre braccia di fratello troverai, cioè non ti preoccupare, non ti preoccupare. Se vuoi venire ci vieni, se non puoi venire non ci vieni, ci vieni dopo te, ma sempre con immenso amore ti tratterò. E io ho visto che, Signore, e nella mia vita me l'hai fatto sperimentare, allora, e qui è stata la cosa che mi ha aiutato, no? E che continua a ronzarmi per la testa, no? E mi è venuto in mente, ma se io che sono una capra, sono capace di amare così, ma non è che forse è come Gesù mi ama? Vedi, c'è una canzone che una persona dell'opera ha scritto, no? Così, prendendo spunti da alcune frasi, alcuni episodi della vita di San José María, no? E a un certo punto c'è una frase che dice questo: ho il diritto di non avere mai più nessun diritto. No? In spagnolo suona: tengo il derecho de no tener ya nunca ningún derecho. Frase che, come dire, lo ha applicato tante volte a me, che mi suonava un pochettino, no? Che c'è un po' faticosa, finché ho capito che questa frase in realtà la dice Gesù. Gesù ti dice, guarda che io ho rinunciato ad ogni diritto su di te. Ho il diritto di non avere diritti, non ho aspettative su di te. Non è che se non mi chiami metto il muso, no? E se tu pensi, la logica, se vuoi, dell'Eucarestia, la logica di Betlemme, la logica della croce, no? È questa, Gesù che si dona, sta lì nel tabernacolo, ore, ore da solo, e anche quando non stai da solo, a volte stiamo qua e magari stiamo pensando al cellulare, stiamo mandando WhatsApp, no? E non è che Gesù si offende, anche questo tema dell'offesa a Dio, questo è un tema che su cui, Signore, voglio un po' riflettere, perché Sì, è chiaro che gli dispiace, è chiaro che quando, cioè, no, uno ha voglia sempre di stare con la persona amata, vorrebbe starci tutta la vita, vorrebbe starci in ogni secondo. Una quando tu ami una persona non riesci a sopportare di stare un secondo senza vederla, senza parlarci, senza poterle stringere la mano, senza poter stare insieme. È faticosissimo quando ami una persona il riuscire a, no, a stare senza di lei o senza di lui. È chiaro che quindi Gesù vorrebbe sempre stare con te, come tutte le persone che amano. Ma se tu non ci sei, se tu non ci vai, se tu ti scordi di pregare per 2 anni, non è che poi quando torni lui fa: beh, eh? Alla buon'ora, questa casa è un albergo, no? Come fa? Cioè, non so se soltanto le mamme terrone dicono questa frase quando torni tardi la sera del sabato, no? Questa casa non è un albergo, no? Gesù non è così. Tu vai all'orazione e lui non è che si dice: però che cavolo, sta settimana 2 volte, hai fatto orazione, fetente che non sei altra, no? Non è così. Gesù non ha diritti, ha voluto non avere diritti su di te. Ha voluto rinunciare al diritto di averti perché ama davvero. E quindi quando tu arrivi, lui dice: ma che bellezza che sei venuto, cioè, e si gode te. E si gode te. Tu sei mia figlia, la mamma, e ti riempi di complimenti, e ti riempi, e tu stai invece a pensare: ecco, sono uno schifo, veramente. Perché? Perché siamo idioti. Diciamo la verità, siamo idioti. Che vuol dire colui che non vede, l'idiota è quello che non vede. Siamo idioti. Perché tu hai il diritto di non avere nessun diritto. E questo è Dio, E fare questa esperienza, far cogliere questa bellezza dell'amore, questo abbraccio di Dio Padre a te, è da qui che nasce la missione. È da qui che nasce il desiderio di pregare, nasce il desiderio di essere a tua volta l'amore di Dio che cammina, permettimi questa immagine, che cammina nelle strade, che va in palestra, che va in università, essere quel Dio che ama così. Perché se tu fai l'esperienza su di te di che cosa vuol dire essere amati così, tu sei mia figlia, l'amata, è veramente stupendo pensare di poter amare così. Si è così felici quando l'altra persona può appunto dormire sul tuo amore. Secondo me è per questo che San José Maria, tra tutte le varie forme, cioè quella che è la forma della confessione, quella che sta nel famoso quadretto che sta vicino alla grata, no? Il fatto che si dice prima di iniziare a dire i peccati, dice: ah, Signore, tu sei tutto, tu lo sai che ti amo, no? È previsto nel rituale del sacramento della confessione, no? Infatti si può dire questa frase, posso dire delle altre. Per quale motivo gli piaceva che fosse quella? Perché prima ancora di dire i peccati, gli diciamo a Gesù: tu lo sai che ti voglio bene. E lui lo sa. Cioè non è che c'è il muso. Il papà del figlio del prodigo non c'ha il muso. Non si fa trovare col muso, si prova con passione, gli corre incontro, si butta al collo e lo riempie di baci. Dio non ti mette il muso perché ha rinunciato ad avere diritti su di te. Tengo il derecho, ho il diritto di non avere mai più nessun diritto su di te. E da qui è questa l'anima di ogni apostolato. E la preghiera è fare questa esperienza. Perciò È bello che, cioè, fare 5 minuti di orazione, ok, meglio di niente, no? I ragazzini di 11 anni gli fai 5 minuti di orazione, no? Ok. Perché noi abbiamo bisogno di mezz'ora d'orazione? Perché devi fare come l'avocado, devi togliere la scorza, come il kiwi, devi togliere la buccia. Cioè, perché e la buccia non sono i tuoi peccati, perché sei una fetente, peccatrice. No, non è per quello. È toglierti la buccia del pensare che Dio c'ha il muso con te. E ci metti una ventina di minuti. Per cui di fatto tu di orazione vera, se ti va bene, se ti va bene, fai 10 minuti. Perché il resto del tempo ti serve a sbucciare l'avocado, no? A togliere la buccia pelosa del kiwi, che è quella che pensa, io sono uno schifo, io sono uno schifo, che cavolo! Ah! Pensando che Dio c'è il muso con te. Che Dio è offeso. E a volte, signore, non facciamo manco un minuto di orazione. Vera. Perché stiamo tutto il tempo a togliere la buccia. Vabbè, meglio di niente, no? Perché poi magari, che ne so, un po' di orazione la faremo come è successo a San José Maria in tram, no? A bomba, oppure per stare. Ok, beh, non importa, va bene uguale. Però l'importante è capire che l'orazione, quella vera, è quando tu ti senti presa in braccio da Dio. Che ti dice, tu sei mia figlia, quando riesci a capire che Dio, nonostante tutti i tuoi peccati, che lui conosce splendidamente nei dettagli, più i dettagli che si può, lui ti dice, tu sei mia figlia, l'amata. Tu sei mia figlia, l'amata. Questo è il tuo vero, tu non ti chiami Pancrazia, tu ti chiami amata. Questo è il tuo vero nome. Sei la gioia della casa, come diceva il dottor Frankenstein, sei l'allegria della casa. Cioè, questo è Dio. E l'apostolato, sorella mia, parte da qui e torna qui. Ho il diritto di non avere mai più nessun diritto. Questo è l'amore di Dio per te. E anche abbiamo visto soltanto una delle cose, le altre due te le cito perché così ci fai un po' di razione, no? Se vuoi, una è vi battezzerà in Spirito Santo, che è collegata a questo. Cosa vuol dire battezzare in Spirito Santo? La forza, cosa vuol dire? Sono 30 anni, 40 anni, 50 anni che senti questa frase. Che vuol dire? Cioè, io ho battezzato con acqua, lui battezzerà in Spirito Santo. Che vuol dire? Battezzare vuol dire purificare. Purificare attraverso l'amore di Dio. Cioè, noi ci purifichiamo non quando ci battiamo come Dobby, l'elfo domestico, si batteva la testa quando sbagliava, no? Quando va a capate contro il muro. Non è così che noi ci purifichiamo. Noi ci purifichiamo quando gli permettiamo a Dio di lavarci i piedi. Quando ci lasciamo purificare dallo spirito che è l'amore. E questo è quello che è con cui noi vogliamo conquistare a Dio le anime, no? Quando pescatori di uomini, pescatori di donne, no, vuol dire come si dà tranquillità, come si tira la gente fuori dalla confusione, dall'instabilità del mare, se non attraverso un amore gratuito di questo tipo. E questo è il nostro compito. E poi il terzo elemento sono quei 30 anni di vita pubblica, di vita nascosta, scusami, di cui non si dice niente, che però sono una preparazione, cioè non si può pensare che non c'entrino niente. E allora, vabbè, non so se ci sarà qualche altra volta tempo per meditare su questo, però nel frattempo chiediamo alla Madonna, no? Che veramente, ecco, di fare anche noi quell'esperienza di questo amore che ha rinunciato ad ogni diritto su di noi, ha rinunciato ad avere diritti, un amore che non si offende, che non mette il muso, che ci accoglie tutte le volte con la gioia di un innamorato, con la freschezza di chi appunto, ha la sua gioia nel fatto di vedere che tu puoi riposare sul suo amore.